ci sono dibattiti accesi un po' dappertutto attorno alla questione dell'evoluzione e che noi abbiamo il dovere di essere presenti a questi dibattiti per fare anche una valutazione critica, serena, a un alto livello scientifico di ciò che di buono, di giusto c'è e anche di ciò che ancora rimane incompleto nelle teorie dell'evoluzione e anche per fare una distinzione chiara tra teoria scientifica dell'evoluzione e interpretazione filosofica, addirittura strumentalizzazione ideologica come si presenta e che naturalmente rischia sempre di falsare il dibattito.
Ecco, di quale tipo di strumentalizzazione ideologica sta parlando?
Quando si fa del darwinismo una forma di filosofia universale, come ha detto a volte l'allora cardinale Ratzinger, come una chiave di interpretazione di tutta la realtà, uomo compreso, usciamo completamente dal campo scientifico e lì naturalmente le contrapposizioni radicali si presentano, perché anche troppo spesso gli avversari stessi del darwinismo cadono nella stessa trappola, cioè ci vedono non ciò che voleva Darwin, cioè una teoria scientifica sempre perfettibile, sempre discutibile come ogni teoria, ma invece uno strumento a volte contro la religione, contro il cristianesimo, uno strumento d'ateismo militante a volte, che non era sicuramente l'intento di Darwin. Allora, in quel caso abbiamo una contrapposizione radicale tra evoluzionismo e creazionismo, che sembrano escludersi a vicenda, e siamo completamente fuori del dibattito scientifico, al quale invece noi intendiamo tornare tranquillamente.
Quindi non è corretto parlare di questa contrapposizione tra evoluzionismo e creazionismo, così in assoluto?
Certamente non è corretto contrapporre evoluzione e creazione, che vanno benissimo insieme. Questo è questione di una riflessione filosofica per articolare dati scientifici sull'evoluzione e dati rivelati teologici sulla creazione, che vanno benissimo insieme. Naturalmente tutto dipende da ciò che si mette sotto la parola evoluzionismo e creazionismo. Di nuovo, se si tratta di ideologie esclusive, naturalmente per definizione si escludono a vicenda. Se invece vogliamo tornare a teoria scientifica dell'evoluzione e senso filosofico o teologico della creazione, allora svanisce ogni problema e non c'è più nessuna opposizione.
L'incontro della Gregoriana, il convegno internazionale della Gregoriana, sarà un incontro di studiosi cattolici?
No. Ci saranno naturalmente molti studiosi cattolici e un'università pontificia, evidentemente cattolica, che organizza e accoglie l'evento, ma avremo studiosi anche di altre concezioni, anche agnostici, ebrei, cioè non abbiamo fatto nessuna selezione su base religiosa o ideologica, ma soltanto sul merito.
La Chiesa sembra oggi particolarmente interessata a dialogare con la scienza. Perché, secondo lei?
Meno male, ne sono molto felice, perché si ritrova un'antica tradizione. La scienza si dimentica un po', ma è nata nell'ambito cristiano e anche largamente cattolico. Nel 500, nel 600, Galileo è un figlio della Chiesa, un uomo della Chiesa che ha sempre rivendicato questa sua appartenenza. Il caso Galileo, in quanto caso, è nato in qualche modo nell'Ottocento, quindi un'eredità lontana dell'ideologia dell'illuminismo che ha immaginato questa contrapposizione tra mondo scientifico e mondo ecclesiastico e mondo cattolico. È un'immaginazione che ha pervaso ancora tutto il XX secolo e che è ancora largamente presente oggi. È proprio contro questi miti che la Chiesa giustamente intende reagire, mostrando invece il più grande rispetto per l'autonomia della scienza, già proclamato dalla Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, ribadita più volte da Giovanni Paolo II, da Benedetto XVI e così via. Quindi è chiaro che la Chiesa rispetta profondamente il mondo scientifico deve saperlo, sentirsi rispettato, poter entrare in dialogo, come la funzione stessa per esempio della Pontificia Accademia delle Scienze, ma anche di un convegno come questo o come gli altri convegni organizzati attorno a Galileo e così via.